Buongiorno a voi.
Nella precedente puntata del programma Da Donna a Donna parlavamo della pillola. Oggi vogliamo allargare il nostro sguardo e parlare più in generale dei sistemi di contraccezione, perché arriva un momento nella vita di una donna in cui si può decidere di non voler avere delle gravidanze, di voler così seguire un sistema sicuro. Ma qual è? Come sceglierlo, professoressa?
Allora, la domanda è senz'altro molto importante, quindi molto volentieri rispondo. Innanzitutto è vero che in diverse fasi della vita una donna che abbia un compagno, un'attività sessuale, considera una donna responsabile, considera molto seriamente il problema della contraccezione. E molte donne, altrettanto giustamente, desiderano assumersi in prima persona la responsabilità e la certezza di effettuare una contraccezione efficace. I contraccettivi più sicuri, reversibili, sono senz'altro la contraccezione ormonale, quindi pillola, cerotto transdermico o anello vaginale, li descriveremo brevemente, e la spirale intrauterina. Il contraccettivo irreversibile è la sterilizzazione, ma ne abbiamo già parlato. Allora, per quanto riguarda la contraccezione ormonale, oggi ci concentriamo su questa. Come sceglierlo? Innanzitutto dobbiamo considerare che la contraccezione, per essere efficace, si basa sostanzialmente su due ormoni. Uno è l'ormone estrogenico, che in questo caso è un estrogeno sintetico e si chiama etinil estradiolo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'estradiolo, che è la molecola identica a quella che viene prodotta dall'ovaio, è stata arricchita di un gruppo particolare, che è un gruppo etinilico, e questo rende questo estrogeno molto più capace di inibire a livello dell'ipotalamo, che è la centralina che regola il bioritmo della ovulazione, di inibire la produzione di ormoni che dicono all'ovaio dai lavora e lo portano a produrre l'ovocita a metà ciclo. Assieme all'etinil estradiolo, che quindi è lo stesso in tutti i tipi di contraccezione, ma che cosa cambia? Cambia la quantità. In altre parole, le pillole si differenziano per quantità di etinil estradiolo, che oggi varia da 15 microgrammi, micro, mi raccomando, quindi una quantità infinitesima, per le pillole cosiddette ultralight, ultraleggere, a 30 microgrammi. Queste sono quelle più usate. Cambia invece moltissimo il progestinico. Cos'è il progestinico? Il progestinico è il secondo ormone. Noi parliamo di progestinico perché non è progesterone, che è l'ormone, secondo ormone prodotto dall'ovaio, ma è un ormone simile a questo, che è però un prodotto di sintesi. E qual è il punto? Che purtroppo è poco considerato a volte anche dai ginecologi, che non è vero che le pillole sono tutte uguali. Sono uguali solo nel senso che il loro obiettivo è quello di inibire l'ovulazione. In questo senso siamo d'accordo, pillola, cerotto e anello sono uguali, nel senso sono uguali come obiettivo da perseguire, che è la certezza della inibizione della contraccezione, possibilmente con quindi efficacia, sicurezza nel senso di non avere effetti collaterali e reversibilità, nel senso che nel momento in cui la donna smette il contraccettivo, l'ovulazione riprende perfetta dal mese dopo. Questo è il requisito che noi chiediamo alla contraccezione. Bene, dicevo, detto questo, che da questo punto di vista sono uguali, non sono affatto uguali dal punto di vista del progestinico, che è invece diverso. Ecco che allora il bravo ginecologo che cosa fa? Sceglie il contraccettivo su misura per la donna, valutando bene quali sono le esigenze anche da un punto di vista di salute della donna e suggerendo quel contraccettivo che contiene il progestinico giusto per lei. Mi spiego meglio. Noi abbiamo una gamma di progestinici che sono sostanzialmente di tre grandi tipi. Perché sono di tre grandi tipi? Perché derivano da tre molecole diverse, non entro nel merito perché forse diventa troppo tecnico il discorso, ma il concetto è che un gruppo ha un'azione antiandrogenica. Cosa significa? Va a inibire gli ormoni maschili. Quando è che ci interessa? Presenti nella donna, attenzione, la pillola o il cerotto che ha un'azione antiandrogenica ci interessa perché è utilissimo in quelle ragazze, in quelle giovani signore, in quelle signore che hanno un eccesso di produzione di ormoni maschili da parte dell'ovaio. Quali sono i sintomi che hanno queste signore? L'acne, i peli in più, la franca, il franco irsutismo, quando cioè il pelo compare in sedi maschili e non femminili, mentre l'ipertricosi è un aumento della peluria ma in sedi femminili, oppure la caduta dei capelli o la seborrea. Ecco che quando la donna ha uno o più di questi sintomi che ci indicano che c'è un eccesso di produzione maschile, che noi possiamo documentare con un prelievo di sangue che vada a dosare il testosterone totale libero, bene, per queste giovani donne e per queste signore il contraccettivo di scelta è quello che ha un'attività antiandrogenica, e nello specifico noi abbiamo due pillole e un cerotto che sono mostrati molto efficaci in questo senso. Se la signora non ha questo problema, ecco che ci orientiamo verso una pillola con un progestinico tra virgolette neutro, cioè il più possibile vicino a quello naturale, ma che non ha effetti antiandrogenici. Se la signora invece ha qualche risentimento del tipo con la pillola perde un po' il desiderio, ecco che ci orienteremo verso il progestinico che ha più un profilo androgenico, perché è proprio quello che aiuta di più la sessualità. Quindi ecco che noi faremo una scelta che si basa sul dosaggio dell'etinilestradiolo, perché io faccio un ragionamento molto semplice, ma se una donna mi pesa 45 kg e un'altra me ne pesa 85, è chiaro che ha un volume di distribuzione plasmatico e tessutale del contraccettivo che è uno quasi il doppio dell'altra, quindi evidentemente con lo stesso ragionamento per cui una taglia di vestito è diversa e con lo stesso ragionamento per cui nei bambini noi diamo il farmaco pro chilo, io non capisco perché noi agli adulti diamo la stessa cosa a una di 45 e una 85. È chiaro che personalmente mi oriento su una ultralight per la ragazza molto leggera, tra virgolette, cioè che pesa poco, che è minuta, che non è tanto alta, e tendo a dare una pillola più consistente a una che ha un peso più rilevante, perché in questo modo personalizzo il trattamento, evito effetti collaterali e mantengo l'efficacia. La seconda osservazione che faremo sarà, come dicevo, in base al progestinico, in modo da dare alla donna il tipo di pillola che abbia la combinazione più giusta per le sue esigenze. La terza considerazione, questa verrà fatta veramente invece basandosi soprattutto su quello che desidera la donna, è la via di somministrazione. Molte donne preferiscono la via per bocca, e quindi si prendono la loro pillola tradizionale, molte donne che tendono a essere un pochino smemorate preferiscono invece contraccettivi che le lasciano più tranquille dal punto di vista della dimenticanza e vanno quindi sul cerotto che si cambia una volta alla settimana per tre volte, quindi facciamo 21 giorni, tre settimane, una di pausa e si ripete, oppure verso l'anello vaginale che si inserisce in vagina per i 21 giorni, si toglie, si aspetta la settimana e si rimette. Quindi diciamo che la possibilità di personalizzare il trattamento è molto forte, la soddisfazione d'uso è tanto maggiore quanto più la donna vede che da un lato le sue preoccupazioni estetiche che rispetto sono importanti e vanno prese in seria considerazione, sono rispettate, quindi non aumento di peso, anzi magari ha dei vantaggi perché la pelle è più bella, i capelli non sono grassi eccetera eccetera, e quanto più anche la via di somministrazione le è congeniale. Ecco che allora veramente il contraccettivo è amato, è soddisfacente, e quindi anche l'impatto motivazionale, cioè la soddisfazione d'uso e la motivazione a continuarlo è alta, per cui la contraccezione viene fatta a lungo con piena soddisfazione della donna e della coppia.
Professoressa, naturalmente in questo campo le valutazioni etiche possono essere le più varie e noi naturalmente rispettiamo la sensibilità, le diverse convinzioni anche delle ascoltatrici che seguono questo programma. Le chiedo però, dal punto di vista strettamente medico-biologico, è meglio affidarsi ai farmaci che ai tentativi, per così dire, naturali?
Guardi, dipende sempre da come noi accoglieremmo l'errore. Che cosa intendo dire? Nella coppia stabile, che convive già, o naturalmente come spesso succede per le donne che hanno una formazione tipo religioso che continuano, e nelle coppie che hanno comunque un credo religioso che continuano a seguire, in genere sono coppie sposate, ecco che il metodo naturale può essere utilizzato, perché in quel caso abbiamo due grandi atteggiamenti favorevoli. Uno, che in genere sono coppie che hanno imparato a usare bene il metodo naturale, quindi a saper riconoscere con corsi appropriati quando c'è l'ovulazione e, cosa più importante, che hanno imparato a rispettare l'astinenza nella fase dell'ovulazione. il che dal punto di vista biologico non è proprio la cosa più naturale del mondo, perché c'è il picco di desiderio femminile all'ovulazione, ma evidentemente sono coppie che hanno trovato un loro equilibrio. La seconda grande variabile in queste coppie importantissima è che in caso di fallimento del metodo, in genere sono coppie che accolgono volentieri il bambino, perché fa parte comunque di una accettare un disegno più ampio. Personalmente sconsiglio vivamente il metodo naturale nella ragazzina giovane che non si conosce ancora bene, che ha un ciclo non del tutto affidabile e nella quale le variazioni di desiderio e di motivazione al rapporto possono essere tali da anticipare o posticipare l'ovulazione, che non è in condizioni di un domani, ma nel momento in cui si verifichi l'errore di accogliere un figlio e che rischia un'interruzione di gravidanza. Io ritengo che anche dal punto di vista etico un'interruzione di gravidanza sia molto più impegnativa, seria e grave che non una contraccezione ben fatta, e quindi personalmente come medico tendo a raccomandare la scelta che tuteli di più non solo la salute, ma anche il senso di responsabilità morale.
Grazie per i consigli alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e buona giornata.